Diciamo la volta scorsa di questo volumetto La storia dell'amore e come abbia giocato non solo nella storia personale di Rosmini il fatto di doverlo scrivere da giovane, tenerlo praticamente riservato, doverlo riesumare quasi almeno una dozzina di anni dopo e doverlo fare pubblicare confidando sulle buone attenzioni di alcuni amici e alla fine di un vescovo che personalmente ha proposto e lanciato questa opera e ci siamo chiesti se dietro anche alle piccole polemiche che già si notano sul personaggio Rosmini, prima ancora che su una sua opera precisa, supponiamo questa, ci sono però altri fatti. Il primo è che la cosa, come viene pubblicata, sorprende qualcuno. E abbiamo citato un testo autorevole come quello del conte Castelbarco Albani per dire che se l'opera era stata proclamata come un'opera di pura edificazione, senza speciale erudizione da una parte, se però dall'altra parte si era detto che è un'opera che in qualche modo fa presente e intende anche valorizzare le prospettive di lettura invece che sulla scrittura ci sono in Germania. Se tengono presenti insomma vari aspetti, uno, come noi, può rimanere un attimino sorpreso da come anche all'interno di Rosmini si muovano, come dire, diverse vedute in ordine a questo suo stesso libro. E un momento dice che è un libretto ancora di poco conto, dall'altra invece si vede che egli anche a questo suo libro aggancia tante sue vedute, tante sue prospettive. Un conte come il Castelbarco si dice sorpreso del titolo che per lui risulta accattivante nei confronti della gente, gli procurerà lettori. È un titolo specioso che sicuramente saprà attrarre dei lettori al suo contenuto. La domanda però è: questa storia dell'amore o questa prospettiva di lettura, da dove in realtà Rosmini è giovane la mutua, dalla teologia del suo tempo, neanche dalla storia del suo tempo. La storia religiosa del suo tempo scrive le storie dei papi, le storie della Chiesa, ma la storia dell'amore ancora no. Per vero c'era stati, in Agostino supponiamo, degli esemplari, che in fondo hanno significato esattamente questo. Un amore fa una città, due amores fecerunt, due Civitates. Allora, però l'aggancio era lontano. Cosa significa? Significa che Rosmini, già nella sua gioventù, aveva intuito che il rinnovo della filosofia e della teologia, se vogliamo il rinnovo totale della Chiesa, non bisognava di qualche passo indietro solo per fermarsi alla seconda scolastica o alla prima scolastica. Bisognava rimontare decisamente all'epoca della scrittura, all'epoca della Chiesa primitiva e dei padri della Chiesa, in particolare di quei padri che non avevano pensato che la storia della scrittura fosse solo possibile alla maniera con cui gli storici del tempo di Rosmini concepivano scientificamente la storia. È chiaro che la prima domanda è: ma si può fare una storia della Sacra Scrittura diversamente da come gli storici fanno la storia? E la risposta in fondo di Rosmini era: si fa una storia di una data, cioè la storia di una data cosa deve essere rispettosa di quella cosa stessa. Allora, se l'oggetto è la parola di Dio, è la scrittura stessa, bisognerà pensare che la storia di questa scrittura avrà una sorta di metodo, avrà una sorta di avvicinamento ad essa che deve essere assolutamente consono, che deve in un certo senso emanare da ciò che è la scrittura stessa e che quindi il metodo più storico, più scientifico dal punto di vista storico, non possa essere ipso fatto e per questo stesso motivo il metodo con cui si legge la Sacra Scrittura. Se la Sacra Scrittura sono dati sicuramente storici, fatta di dati storici, però questi dati storici sono in realtà fatti che sono parole di Dio, occorrerà intercettare non solo il dato, ma il senso. E se il senso di quel fatto è il senso che Dio ha in mente, perché è Dio che in questo fatto si esprime, intende comunicarsi, allora bisognerà esattamente avere una capacità di lettura storica che non legga soltanto il dato, ma immediatamente il suo senso. E tutto questo deve essere possibile e fu ritenuto possibile dalla storia dei padri della Chiesa, del tempo dei padri della Chiesa. Ed è appunto a questi che Rosmini si allaccia o si riallaccia. Si tratta, insomma, di tener presente che c'è un rapporto tra credere e sapere. In che senso c'è un rapporto? Non nel senso che il rapporto tra il credere e il sapere sia il rapporto tra la fede e la teologia. Perché questo è sicuramente possibile, doveroso, anzi. Ma c'è un credere che è già esso stesso sapere. La fede che cos'è, in altre parole? Superando fasi alternative e giungendo anzi a vedere che credere è a suo modo già sapere, perché è quel sapere che io imparo dalla consuetudo, dalla vicinanza, dalla consonanza con ciò che Dio opera e con ciò che Dio intende dirmi e significarmi attraverso gli avvenimenti della storia che Egli stesso ci dipana davanti agli occhi. È sapere, insomma, il rapporto ultimo e totale con il vero, che si dà una forma, una figura storica. Alla fine questa forma, questa figura storica è Cristo, delle tante forme specifiche, dei tanti dati della storia sacra. Alla fine il dato vero, riassuntivo, quello che li esprime e riesprime tutti, è Gesù Cristo stesso. Allora, c'è una forma di sapere che viene da quello che in tempi più recenti von Baltas diceva come una consonanza. Esistono strumenti che se se ne fa suonare uno, suona anche l'altro, per risonanza. Allora, il rapporto con la scrittura è un rapporto che sa far consonare un altro strumento. Ci sono arpe eoliche, lo stesso vento le fa suonare tutte e due. E se sono appunto percorse dallo stesso vento, le arpe eoliche suoneranno nelle stesse condizioni, suoneranno la stessa melodia. Ebbene, la convinzione del mondo della patristica, della Chiesa primitiva, e la convinzione della Bibbia stessa, è che è esattamente così, che bisogna superare allora una falsa alternativa tra il credere una cosa e accettare la parola di Dio, il prenderla per buona, e l'altro il sapere e studiarla. In realtà la fede studia, nel senso che non è uno studio intenzionale e soprattutto non è uno studio formalizzabile con i libri alla mano, ma è formalizzabile con la consuetudine, un tempo si diceva anche la ruminatio della parola di Dio. Ed è quindi il sapere l'ultimo rapporto che c'è tra questa parola e il vero, che poi si esprime appunto in una forma storica e in una figura storica anche. La figura riassuntiva, diciamo prima, è quella di Cristo. Però si tratta anche di sapere come questo sapere, questo cogliere e sapere dalla scrittura, non sia solo un fatto interiore al credere. Io, intanto che colgo, leggo questa parola, appunto colgo alcune verità, ma come risultato del credere. Piuttosto è il credere stesso che diventa un'esperienza. Vale a dire, il credere non è soltanto il risultato di un dato. Questo credere diventa esperienza di quel dato. E quindi il dato non rimane più qualcosa di totalmente estraneo a me stesso, ma qualcosa che davvero ormai fa parte di me. Diventa appunto come la musica, che non solo io leggo o anche soltanto con la vista, perché si può leggere la musica anche soltanto ad occhi, o che io canto e magari canto in maniera perfetta, ma è ormai una musica che inabita in me, che io suono interiormente da me stesso e anche io saprò suonarlo esternamente, diciamo, con i miei atti, con i miei gesti, con la mia vita. In sostanza diventa qualcosa di talmente assunto da me stesso che il mio essere stesso lo replica, lo dice, lo esprime in gesti. E questa è l'esperienza, cioè la mia consonanza con una realtà che viene talmente assorbita in me stesso che io mi costruisco mi faccio in rapporto a ciò che io veramente ho percepito come vero, ho introitato in me stesso, e tutto ciò dal di dentro mi lavora, mi ricostruisce, mi rigenera. E quindi la cosa, il dato esterno, il dato storico, diventa qualcosa di più di un dato che io leggo, guardo, come se mi fosse esterno. Diventa un'esperienza che io stesso faccio. E se la storia della scrittura mi presenta molti casi, molti eventi di salvezza, di rigenerazione, io, leggendola e appunto assimilando il senso di tutto questo, il senso e il dato di tutto questo, anch'io mi ritraduco poco o tanto in parola, in diffusore di questa parola, in parola io stesso, in parola di questa parola. Dovremmo tenere in modo particolare presente l'Evangelista Giovanni, di cui Rosmini si rende interprete nella sua introduzione al Vangelo di Giovanni. Giovanni parla abitualmente di dimorare nella parola di Dio, di dimorare nella verità. Dimorare, prender casa nella verità, è sicuramente soltanto, a prima vista, soltanto un'analogia, una specie di parabola. In realtà è molto di più di questo. Significa che questo dimorare è come inabitare in questa parola, è come vestirsi, rifarsi noi stessi su questa parola, così che questa parola appunto non mi è più estranea. Io vivo di essa, respiro con essa, mi rifaccio su di essa, diventa l'anima mia interiore, diventa ciò su cui mi costruisco, insomma. È un vocabolo che in Giovanni rimane tipico, per appunto evitare in Giovanni stesso l'uso di parole che hanno un significato piuttosto limitato ai nostri oggetti, quelli che abitualmente riconosciamo o che vogliamo conoscere. Dimorare nella verità è più che conoscere la verità. Il nostro conoscere molte volte è semplicemente togliere i veli a una alethe, no? Che è verità proprio perché gli si sono tolti i veli dell'ete. Ma non è solo quello. La verità non è semplicemente mettere a nudo, perché la verità rimane sempre esterna a noi. Forse, per Giovanni, la verità è qualcosa di fronte alla quale noi dobbiamo metterci a nudo per lasciarci rivestire di essa, per lasciarci inglobare da essa. Ed è solo a questo punto che ci accorgiamo come tra noi e ciò che abbiamo in un primo momento chiamato o visto come semplicemente una dimora, una capsula esterna, poi si stabilisce un rapporto di assoluta identità. Il mio abito è io stesso, facciamo una cosa sola. O meglio, quel che ho creduto prima essere soltanto un mio abito concettuale. Un abito può essere concettuale, può essere fisico, insomma. Ma io e il mio abito non siamo più qualcosa come appunto ciò che è coperto da un altro, ma diventa l'abito, appunto, l'abito nostro, mentale, spirituale, fa parte di noi stessi, in altre parole. Ebbene, Rosmini scrive una storia della Bibbia esattamente in questa prospettiva. Si può rileggere la Bibbia, si deve rileggere la Bibbia, non per astrarne soltanto dei concetti, ma perché noi si colga il dato come un dato profondamente sensato. E quale senso deve avere il dato? Il dato è soltanto i singoli capitoli, i singoli personaggi, oppure tutto questo va preso come un'unica verità? La storia della Bibbia va presa come un'unica rivelazione attraverso quale sempre in questo o quel capitolo, in questo o quel versetto di Salmo, è sempre il Signore che si autorivela. Autorivelarsi vuol dire che il Signore non ci manda delle rivelazioni come ci manda delle apparizioni, che sono, come dire, dei segmenti che possono essere conosciuti, amati. È Lui stesso che si rivela. Non è l'apparizione di un santo e neanche di una Madonna. Se non volessimo, e ci si passi, insomma, non volemmo essere irriverenti. Ma Il senso è, nella scrittura è Dio stesso che si rivela, non c'è altro. È Dio che vuole arrivare a noi tramite appunto quelle cose, quei gesti, quei fatti, quegli avvenimenti e quelle parole umane, perché Dio parla attraverso, deve parlare ad un uomo e quale percepisce esattamente attraverso la parola, i contatti, i fatti, gli avvenimenti, la sua storia personale, la storia degli altri, la storia dell'ambiente. La rivelazione è sempre la rivelazione di Dio ed è una rivelazione che è fatta da Lui a noi. La rivelazione non è qualcosa su cui si scatena anzitutto la nostra intelligenza e la costringiamo a spogliarsi. Finalmente Dio l'abbiamo messo a nudo, come la famosa storia del re nudo, di cui solo un bambino ha detto, ecco, è nudo veramente. Non è che la rivelazione è Dio che si concede e noi non potremo mai spogliarlo, non potremo mai capirlo con tutti i nostri studi se Dio non interviene a darsi a noi. E questo implica un rapporto di comunicazione reciproca che potrà prendere i nomi di rapporto di figliolanza nei suoi confronti, di fraternità, nei confronti del fraterno maggiore Gesù Cristo. Potrà prendere anche i connotati di un rapporto nuziale, perché appunto noi comprendiamo l'immagine del Cantico dei Cantici, è quella che ci parla del rapporto tra Dio e noi attraverso un test, un paragone comprensibilissimo a tutti. Però non sta parlandoci fondamentalmente di loro, di quei due giovani, di cui neanche si dice il nome. Si sta parlando di Dio e di noi. Allora, Rosmini ritiene che bisogna ritornare a parlare della Sacra Scrittura, a studiarla esattamente sotto questo profilo che mira a coglierne la verità totale. La Scrittura è l'autorivelazione di Dio. Non siamo noi che lo costringiamo a spogliarsi e Dio non ci rivela cose che riguardano noi, anche quelle. Ma Dio rivela se stesso. E il nostro rapporto deve essere soprattutto con Lui. Certo, il nostro rapporto sarà anche acquisire alcune indicazioni etiche, alcune prescrizioni, alcuni comandamenti, alcune strade, alcune vie, alcune proibizioni. Ma fondamentalmente la rivelazione è l'accoglienza e l'adesione ad un essere padre, all'essere di un padre che si comunica ai suoi figli. È la prospettiva fondamentale. Tutte le altre sono di supporto. Allora, questo è l'obiettivo di Rosmini ed è un obiettivo che egli coglie, come dicevo prima, alla luce e di questo modo di operare o di confrontarsi con la scrittura da parte dei grandi padri della Chiesa, ma è anche, se vogliamo, suggerito appunto dal suo confronto, ecco, fin dai primi anni con la Bibbia stessa. Bibbia e padri hanno fatto sì che Rosmini riscoprisse questa strada e questa esegesi, diciamo così, che sembrerebbe dal punto di vista tecnico indubbiamente meno acuta oppure meno precisa, ma dal punto di vista del raggiungimento dell'unità vera, della verità vera e profonda, indubbiamente più ricca e più arricchente. Allora, la via dell'amore, la storia della Sacra Scrittura, quello che ti mette sempre davanti agli occhi, se tu sei veramente in consonanza, capace di dimorare in questa parola, di abitare in essa, di lasciarti abitare da essa, ti accorgerai che questa scrittura ha solo da dirti una cosa: Dio ama. E d'altra parte Dio ama come di un amore che però è sempre tribolato. L'amore di Dio è il superamento dei triboli e dell'oblio e dell'odio superbo dell'uomo. Il suo valore sta nel fatto che rivela un'anima lungamente esercitata nello studio della Sacra Scrittura. Cioè, questo libro ci rivela anche l'anima di Rosmini. Quando Rosmini studia la Sacra Scrittura e ce la propone così, ci dice anche come lui ha fatto a viverla, come lui ha fatto a rendersi vicino ad essa, ad assumerla veramente nel suo interiore. Ci rivela lo stesso Rosmini nella contemplazione delle cose divine. Più che l'erudito, dicevamo prima, il santo che descrive ed appare, anche se con le dovute, ho già richiamato prima, con le dovute attenzioni. In realtà qui non sarà l'erudito, non giocherà a fare l'erudito, ma sicuramente fa da teologo. Qui non parla un giovane meno agguerrito in teologia. Quando scrive questo testo, lo scrive da teologo cosciente. Forse non ha pubblicato subito, non solo perché gli mancava il tempo, ma perché comprendeva che appunto questa sua intuizione doveva forse poter essere suffragata meglio attraverso altre esperienze, altri accessi di questo tipo alla Sacra Scrittura e confortata quindi da altre testimonianze. Però resta il fatto che l'accesso era autentico già al tempo dei padri della Chiesa. Adesso la domanda è: qual è in fondo la finalità? È il significato ultimo di un libro di questo tipo. L'amore di Dio è l'essenza dell'amore. Allora, prima è l'amore di Dio, adesso il giudizio è: l'amore di Dio non arriva in un uomo che non sa amare. E leggere la Scrittura come autorivelazione di Dio e quindi come sorgente di amore da parte sua nei nostri confronti non è qualcosa che l'uomo non possa comprendere, perché l'uomo in fondo ha una sua teoria sull'amore e sa in qualche modo anche l'uomo amare. Stende la storia dell'amore nel periodo di preparazione al suo sacerdozio, bisogna anche tenerlo presente, verso la fine degli studi, che appunto avviene nel 1822, che come dicevo è l'anno più vicino a quello, oppure due anni 21-22, che forse sono stati quelli esattamente in cui si compie comunque quest'opera iniziale, ma che poi verrà pubblicata tardi. Ho cercato di edificare, però la novità è proprio qui. È proprio qui la novità. Per edificare si inviti al ricorso diretto alla Scrittura, invece di inviti più specifici alla preghiera, alla vita interiore, all'ubbidienza, alle pratiche di pietà. Erano questi i normali suggerimenti, le normali indicazioni catechetiche e spirituali del tempo. Egli invece intende edificare tracciando la storia della salvezza come storia e vicenda nuziale. Allora intuiamo anche che questo libro è importante perché in fondo non vuole essere un libro per piccoli, non tanto di età, ma piccoli nella fede. Lui dice che scrive anche per loro, però in realtà questo libro è stato fatto per tracciare una storia della salvezza come storia, alla fine di che cosa? Di una vicenda nuziale. E non è questo un libro immediatamente facile per chi allora a sua volta non ha avuto un bagno vero, sostanziale nella fede, per chi non ha tempo per ricevere questa parola e per adeguarsi lui stesso a questa parola. Perché se anche più la parola è grande, più la nostra piccolezza ci mostra incapace di capire, cioè di recepire interamente questa parola. Intende edificare esattamente facendo così, tracciando la storia della salvezza come storia di una vicenda nuziale tra natura divina e natura umana. E questo non è certo la maniera più facile, non è certo la maniera per aiutare, diciamo così, degli incipienti. E se la storia dell'amore deve essere anche itinerario della pedagogia, perché egli scrive così, divina, egli fa bene allora ad abbinarla a quell'altra opera, l'educazione cristiana, perché è l'itinerario della pedagogia umana attraverso la catechesi cristiana e l'educazione della fede nel perfezionamento della virtù. Le due cose alla fine coincidono. Il fatto stesso di leggere la Scrittura mi rende adeguato alla Scrittura, mi rende uomo costruito sulla Scrittura, mi rende uomo educato alla fede cristiana nella Scrittura. Un'opera catechetica, puramente catechetica, e un'opera invece che mi fa bagnare nell'oceano della Scrittura, esattamente perché io diventi totalmente consonante con essa, rivestito di essa, conducono ambedue allo stesso risultato, la costruzione di una età adulta nel cristiano. Dicevo però che tutto questo non avviene in una sorta di ambiente neutrale. La Bibbia è storia, ed è storia appunto di un contrasto tra bene e male, e fin dall'inizio. L'uomo incontra il male, o forse anche se lo cerca, quando è in una situazione paradisiaca. Sembrerebbe che in una situazione paradisiaca non c'è bisogno di cercarsi nient'altro. Il male si può cercare anche in paradiso. Ed è la storia, appunto, della Genesi. Non solo, ma anche dopo. Adamo ed Eva non hanno avuto solo l'umanità delle origini, non ha avuto solo la disavventura di essere capace di sbagliare anche in situazione ottimale, in situazione paradisiaca, ma dopo incontra che il bene diventa una conquista, che l'incontro con Dio, la fedeltà a Dio è qualcosa che non cresce in una pianura dove non esistano spine. È già il racconto dei due fratelli Abele e Caino. Ed è ancora la storia difficile dei due genitori che devono imparare ad amare quel Caino, il fratello maggiore, che ha ucciso il minore. Altra storia difficile, altra storia di una paternità quasi impensabile, perché appunto non è facile per nessun tipo di paternità o maternità dover convivere con chi è stato l'assassinio di un fratello e quindi l'assassinio di uno dei figli. Fin da subito la Sacra Scrittura ci mette davanti a questo panorama. È una storia della vincita, della vittoria dell'amore, ma una vittoria appunto che attraversa le zone desolate del male che cresce nell'impietà. Allora, la via dell'amore è la via vincente, è la via di Dio, è la via con cui Dio anche invita noi stessi a percorrere lo stesso cammino, però è una via appunto aperta e solcata da triboli, da spine, dall'odio. Dice ancora Rosmini, a proposito di Noè, con la promessa della redenzione Dio riaccese il vero amore tra gli uomini, Noè. Pensiamo poco alla figura gigantesca di questo Noè, che è presentato come l'uomo che deve ricostruire il mondo quando tutti sono stati sommersi. Se prendiamo sul serio questo apologo, noi dovremmo dire che esiste una famiglia, una parentela stretta, pochissimi animali, i quali devono ricostruire da capo un mondo sommerso. Un'impresa disperata, un'impresa di fronte alla quale chiunque si rifiuterebbe. Io, come dire, ci siamo salvati, Dio lo ringrazieremo, gli saremo perennemente grati, però il mondo deve rinascere da noi, è impossibile, ritiriamoci. Invece, ecco, questo personaggio Noè, con la promessa della redenzione, con la promessa appunto segnalata dal ramoscello d'olivo della colomba, con l'arcobaleno, eccetera, Dio riaccese il vero amore tra gli uomini. E così il mondo nascerà come una sorta di convivenza comune tra due città, quella dei giusti e dei malvagi. Due amores, due tipi di amori, hanno costruito due civiltà, compresenti in una storia, nello stesso ambiente magari. E così egli riguarda tutte le figure, Mosè, le figure grandi dell'Antico Testamento, Giobbe, Giosuè, Sansone, Ruth, anche qualche figura chiacchierata, come si vede, Anna, Samuele, Davide, e li guarda in questa prospettiva. Cosa ci significano, al di là della loro storia, al di là dei loro meriti, anche al di là dei loro peccati. Ed egli continuamente, questo giovane, che è Rosmini, rimane stupito, cantandoci l'immensità dei doni che essi hanno ricevuto e l'immensità anche delle vocazioni a cui essi sono chiamati. La vocazione di Noè, ma anche la vocazione di Mosè, un popolo da traslocare, a cui reinventare una terra, riportarli in una terra. Tutte cose grandissime, perché questo Dio appunto si rivela come colui che fa grandi gli uomini, anche affidando loro compiti e messaggi che sono quelli degni di un figlio di Dio. Opere grandi. E allora noi comprendiamo che Rosmini guarda la scrittura esattamente come, e anche attraverso queste figure, e anche appunto meditando sul senso di queste figure, regala a tutti coloro che hanno voglia di consolidare la loro fede, regala dei personaggi quasi a dire: il Signore non fa mai doni piccoli, parziali, ma ad ogni uomo per farlo rinascere, affida grandi destini. Il riscatto che egli offre avviene in forme grandi, tali per cui attraggano, anche invitino vocazioni, no? Vocazioni che non devono, come dire, farsi innanzi loro, di prepotenza, davanti al Signore, questo è un compito che spetta a me, me lo faccio da me, dammi quel tanto d'aiuto che basta, ma per il resto ci penso io. Ma diventa effettivamente però anche il sostegno. Chi accetta il Signore avrà in consegna da Lui grandi strade, avrà in consegna da Lui l'invito a partecipare con Lui alla salvezza di mondi interi. E noi possiamo capire come qualcosa di simile ad aver pensato Mosè, anche perché ne abbiamo dei sintomi esattamente in tante frasi della Bibbia dove lui interviene e dice: ma non era mica meglio che io stessi là con loro, quanto mai ho dovuto sobbarcarmi a tale impresa, quanto mai ho ascoltato questa vocazione, questa parola del Signore? Perché si lamenta qualche volta gli ebrei di Mosè, ma qualche volta anche gli ebrei, anche Mosè denuncia che forse era meglio che questa impresa non fosse mai nata, che forse era meglio che, come dire, Dio la spegnesse fin dagli inizi. Allora, una Bibbia grande che fa grande gli uomini, una Bibbia che è una storia di una grande salvezza, una Bibbia che costruisce dei grandi protagonisti, una Bibbia appunto che, meditata ogni capitolo da coloro che gli sono contemporanei, perché anche la Bibbia, nata progressivamente nel tempo, ha avuto parecchie riletture. Dopo Mosè, qualcuno ha cominciato a leggere ciò che aveva fatto Mosè, e dopo Mosè e dopo Giosuè qualcuno avrà riletto anche la storia dell'ingresso in terra santa, insomma, dopo la cacciata dall'Egitto o la fuga dall'Egitto. E tutte queste riletture producono sempre nuovi grandi protagonisti. Come dire, la lettura saggia di questa parola fa grande gli uomini che sono capaci di ritrovare in loro stessi delle grandi vocazioni che Dio gli dà e che mai avrebbero scoperto. E a queste vocazioni erano connesse grandi destini. Allora, è un libro senza erudizione? È un libro, come dire, che deve educare e fare un po' di catechesi, un po' di edificazione? Sì, ma quale? Noi comprendiamo come allora Rosmini abbia intuito, attraverso questi grandi personaggi, che in realtà essi erano semplicemente portatori di questa grande vocazione, di questo grande dono di Dio, che rivelandosi offre se stesso e tutte le grandezze connesse a Lui. Per questo che Rosmini dirà che l'amore è capace di leggere la bellezza dell'amore, dell'amore di Dio. Come dire che coloro che ricevono questa parola in realtà scoprono qualcosa di grande in loro stessi, delle strade, dei cammini, di una bellezza incomparabile che sempre di più li confermerà nell'amore che Dio offre a loro stessi e a noi stessi.